Benvenuto 2020, quante grandi aspettative riponiamo in te e quanti buoni propositi siamo pronti a sottoscrivere. Noi di Mediterradio abbiamo fatto una solenne promessa: il 2020 sarà l'anno in cui la nostra famiglia si allargherà e troveremo nuovamente gli amici di Malta e quelli della Tunisia, una trasmissione che sarà sempre più internazionale grazie all'impegno di Radio Rai e di Radio Corso Frequenza Mora, con Vito Biolchini da Cagliari, Salvatore Cusimano da Palermo e Petru Luigi Alessandro Andri da Bastia. Saluti amici.
Egli si musan pregui per fortuna anche quest'anno nuovo e l'anno nuovo sono l'ora di bilanci, di conclusione, di dudali, ma di no l'ora di speranze. A questione si pone come avremmo accolto quelli che picchiavano ai nostre porte e chiede asilo. Il bilancio qui è contrastato e non ci potremmo rallegrare, dunque speriamo per quest'anno nuovo. Un caro saluto a quelli che accogliamo ogni settimana in De Mediterraneo, i nostri fedeli ascoltatori.
Un buon anno da tutti noi dalla Sicilia, terra di accoglienza, come sapete, non abbiamo fatto mai mancare il nostro aiuto e penso che per tutto l'anno lo faremo, continueremo a farlo con le forze che abbiamo.
Allora, i temi di oggi: in primo piano la lotta alla criminalità organizzata. In Corsica presto l'Assemblea della Collettività Territoriale organizzerà una sessione speciale sulla mafia, mentre Palermo ricorda il 6 gennaio, i 40 anni dall'uccisione del presidente della regione Pier Santi Mattarella. Quali sfide attendono la Sardegna in questo 2020 che si è appena aperto? Lo abbiamo chiesto al giornalista dell'Agenzia Italia Gianni Solinas. Poi torneremo in Sicilia per parlare del piano di sviluppo per le zone montane e in Corsica per riscoprire la figura di Filippo Buonarroti, uno dei pochi italiani che prese parte alla Rivoluzione francese. E infine dalla Sardegna arriva una scoperta sensazionale legata alla famosissima immagine dell'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, il cui mistero è stato finalmente svelato. E allora, per l'apertura di oggi, come detto, che è dedicata al tema della lotta alla criminalità, andiamo a Bastia da Petru Luigi Alessandri.
Chi soluzione per lottare contro la mafia, di cui parecchie settimane a Corsica conosce un'attività antimafia dopo l'assassinio di Massimo Zusini in Cargese. Un nuovo collettivo è nato, a Mafia Nuova Vida Sì, e l'Assemblea di Corsica ha deciso di organizzare una sessione non tasto problema in 2020. La conferenza di presidenti dell'Assemblea di Corsica ha cominciato un'epoca d'audizione di personalità. Il primo è stato Domenico Bucchini, anziano presidente comunista dell'Assemblea di Corsica, che aveva messo in opera una commissione contro violenza. C'è stato di nuovo in Naiaccio un dibattito durante la mafia che ha unito i collettivi, diversi associ e personalità di un mondo politico, sociale o altre, come Gianfrancesco Bernardini di un gruppo di cantautori, i Muvrini, che ha pronunciato un discorso d'apertura di un dibattito.
Di una lotta di tutta una società, fando qual è un'analisi giusta, una terraferma e soprattutto dando a confianza e a voglia a ognuno di lì voglio partecipare e far capire a tutti quelli che pensano che il crimine faccia parte dei nostri valori e delle nostre fatalità, che li sono in rottura totale e se non risentono mica questa vergogna questi, a noi di risentire la Berrelli e per lui di una mossa a tempo morale e di una mossa democratica. Siamo una catastrofa criminale, è una catastrofa giudiziaria che non è mica detta da me. Paesani, cittadini, abbiamo un lato di dare questa strada.
Il 6 gennaio di 40 anni fa, in Via Libertà, a Palermo, un po' prima di quest'ora, un giovane, con andamento caracollante, dagli occhi di ghiaccio, si avvicinò all'auto del presidente della regione, Pier Santi Mattarella, che stava recandosi con la sua famiglia in chiesa, e lo crivellò di colpi. Quell'epifania segnò non solo la morte di un uomo per bene, ma anche di una delle speranze della nuova politica italiana, considerato erede naturale di Aldo Moro, e fra i pochissimi che in quegli anni, in piena guerra di mafia e con centinaia di delitti, fra i quali molti eccellenti, aveva preso una posizione netta nei confronti delle cosche e delle collusioni con la politica e la pubblica amministrazione. Il killer è ancora senza nome. Sono stati invece condannati, quali mandanti, i capi del vertice mafioso dell'epoca. Falcone era convinto che a sparare fossero stati esponenti della versione nera, pista caduta nel corso del processo, ma ripresa dall'autorità giudiziaria recentemente. Il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, nell'80 era il consigliere giuridico del presidente. A lui abbiamo chiesto chi fermò Mattarella.
malaffare e la mafia caratterizzavano la vita politica della città di Palermo e dell'intera regione siciliana.
Venne fermato anche perché era una speranza per la politica nazionale?
Era una speranza per la politica nazionale e venne fermato nel gennaio dell'80, alla vigilia di un congresso del febbraio dell'80, che avrebbe potuto vedere Piersanti assumere ruoli importanti nella politica nazionale in occasione del congresso della Democrazia Cristiana. L'uccisione di Piersanti Mattarella è il diritto che ha colpito l'esponente istituzionale più elevato nella storia dell'attacco della mafia alle istituzioni. Piersanti viene ucciso perché con la politica delle carte in regola voleva sottrarre il malaffare dalla Sicilia, dal governo della Sicilia, e perché la sua attenzione su Palermo voleva impedire che Palermo fosse e rimanesse, come poi è rimasta per molti anni dopo la sua uccisione, interamente governata dalla mafia, una sorta di zona off limits governata dai Ciancimino e dai compari e soci di questo criminale.
Lei ha invitato le scuole a ricordare il presidente della regione.
Sì, per esprimere gratitudine a Piersanti Mattarella e per dire che ha vinto, la sua missione l'ha compiuta, a noi spetta a completarla. E se oggi Palermo è una città profondamente cambiata rispetto a 40 anni fa, si deve al sacrificio di tanti, si deve al sacrificio certamente di Piersanti Mattarella.
Palermo come ricorderà il presidente dalle carte in regola?
Noi ricorderemo Piersanti Mattarella con il coinvolgimento delle scuole, lo ricorderemo anche intitolando a Piersanti Mattarella un importante spazio urbano perché resti in memoria nella storia di questa città, nella storia del nostro paese, un politico che perseguiva l'esigenza forte, etica, politica, morale delle carte in regola, che affermava così il primato della politica. Il primato della politica non è arrogante potere, ma è servizio con una visione, e certamente Piersanti era a servizio della Sicilia, aveva una grande visione davvero cattolico democratico.
L'omicidio di Piersanti Mattarella se lo ricordano più o meno tutti, anche per via di quelle drammatiche foto scattate poco dopo l'agguato da una grandissima fotografa che è Letizia Battaglia, foto che adesso sono esposte a Milano. E poi la Sardegna e la mafia, si dice sempre che non ci sia, però ci sono i beni confiscati, oltre un centinaio che per fortuna adesso torneranno ad essere utilizzati, chiaramente con finalità sociali.
Orlando parlava di un parco che sarà intestato appunto a Mattarella, questo parco e giardino che viene come, noto come inglese, e si chiamerà d'ora in avanti al centro di Via Libertà, praticamente si chiamerà Parco Piersanti Mattarella Giardino all'inglese.
In Corsica dunque associ, omi politici, collettivi denunciano un stato un'antasolotta contro la mafia e mi pongo a questione di nostre posture vis-à-vis di mafiosi. All'interno di un mafioso nei paesi di Corsica c'è gente e gente. All'interno di un operaio non c'è quasi nemmeno.
La musica dalla Sardegna. Volete conoscere il meglio delle produzioni musicali sarde? Da qualche mese su Spotify e YouTube trovate Cantautori Made in Sardegna, un progetto del compositore e organizzatore musicale Luca Usai. Nelle playlist, sempre aggiornate, potrete trovare di tutto: rock, reggae, soul, blues, country, indie, fino all'elettronica, al pop e al folk, in sardo e anche in altre lingue. E oggi per voi abbiamo scelto il brano di Bujumanu, Seduto.
Canto della mia terra, ma resto anche l'aria. Canto desta Sardinia, che no es tu Italia. Canto della mia terra, ma resto anche l'aria. Canto desta Sardinia, che no es tu Italia. Se tu vedessi quante stelle c'è al mio cielo, se tu vedessi le spiagge dove mi siedo. Cielo che mi accarezza davvero, che soffia forte in costa per un anno intero. 40 gradi all'ombra, ecco perché son nero. Lo capiresti almeno perché ne son fiero. Se tu sapessi quanta storia è il tuo sentiero, se tu tenessi la tua terra per davvero, non troveresti mai un bosco tutto nero, bruciato apposta per questioni di denaro. E puoi sapere che magari un tuo vicino darebbe in bocca un po' di quel sapore amaro. Canto della mia terra.
penso a quel tuo credo. Se tu dicessi solo al TV io non ti credo. Quante pietre per fare un lago intero, un mare intorno di colore azzurro vero. Quando la lascio le rivolte il mio pensiero, sono tutte cose di quando ero sempre fiero. Se tu, lasciando questa terra un giorno hai pianto. Se tu, convinto resterai sempre al mio fianco. Del tricolore lasceremo solo il bianco, con l'alberello verde perché sono stanco. Sai non mi rappresenta più, se sei convinto canta anche tu. Canto della mia terra, mare, storia, anche l'aria. Canto desta Sardinia, che non è stessa Italia. Canto della mia terra, mare, storia, anche l'aria. Canto desta Sardinia, che non è stessa Italia.
Trasporti, sanità, energia, prezzo del latte, anche nel 2020 la Sardegna si troverà ad affrontare i problemi storici del suo sviluppo, un gap con il resto dell'Italia che è stato anche quantificato ma che stenta ad essere riconosciuto. Gianni Solinas è un giornalista dell'Agenzia Italia di Cagliari, a lui abbiamo chiesto una valutazione delle questioni ancora aperte e della battaglia per il riconoscimento dell'insularità che l'isola appunto sta conducendo su più fronti.
L'importante è che non si faccia una battaglia puramente, come dire, nominale, quella dell'introduzione del concetto di insularità in Costituzione rischia intanto di essere una battaglia lunga e quindi con tempi appunto che non risponderebbero alle esigenze della Sardegna. In secondo luogo dà dei risultati, come dire, incerti dal punto di vista della concretezza. Secondo me la Sardegna dovrebbe combattere la sua battaglia per l'insularità su fatti concreti, su problemi concreti, i trasporti, l'energia, il turismo legato ai trasporti.
Hai citato il tema dei trasporti che rimane un filo conduttore. La giunta Solinas, giunta di centrodestra, adesso sembra proporre l'istituzione di una flotta aerea sarda. Veniamo dall'esperienza della flotta navale, non proprio positiva. Secondo te è un progetto vero o è soltanto, come dire, un modo per distrarre quasi?
Mi viene una battuta qui, guarda, la flotta sarda, non riusciamo a gestire il trenino verde, gestiamo una flotta sarda, cioè abbiamo problemi enormi di gestione dei trasporti interni e parliamo di flotta sarda con tutto l'impegno che gli aerei, tutto l'impegno e competenze che questa comporterebbe, non siamo in grado.
Altro tema caldo, quello del latte, il prezzo del latte, un anno di lotte non sembra aver portato molto lontano.
Anche la battaglia identitaria. Il pastore sardo sta perdendo la sua funzione, è stato bistrattato, è stato usato dal punto di vista elettorale, gli sono state fatte delle promesse non mantenute dopo quasi un anno e io ho un po' di paura che questa cosa si deflagra nuovamente diventa ancora meno controllabile.
Gianni Solinas, il 2020 è anche l'anno del centenario del Cagliari, questa squadra ci darà le soddisfazioni che tutti stiamo aspettando da tempo?
Ci darà delle soddisfazioni il Cagliari, lo spero che continui così, anche la Dinamo, e quindi puntiamo sul basket, sul calcio, in questi settori avremo qualche soddisfazione in più che non in altri. Va?
La Sicilia è nota e più soprattutto per le sue coste e le sue spiagge, ma l'isola ha anche molte colline e montagne, con decine di paesi che in questi anni, come gran parte dell'entroterra, hanno subito un progressivo spopolamento. I giovani si sono spostati in città per studiare, trovare occupazione o hanno raggiunto altre città italiane e europee. Per far fronte all'impoverimento di risorse e intelligenze, alcuni comuni delle Madonie, la Cornice Montana, un centinaio di chilometri da Palermo, Petralia Soprana e Sottana, Ganci e Geraci, nelle scorse settimane, in occasione della Giornata Internazionale della Montagna, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, hanno provato a cercare una via d'uscita, a promuovere un nuovo modello di sviluppo, incentrato sul turismo di qualità, esperienziale, sul buon cibo e sui borghi storici, fra i più belli e premiati d'Italia. Pietro Macaluso è il sindaco di Petralia Soprana.
La montagna intanto fa parte della Sicilia e noi viviamo nel paese, Petralia Soprana è il paese più alto della provincia di Palermo, il secondo in Sicilia, siamo a 1147 metri dal livello del mare, dove quello che è il potenziale della natura, siamo all'interno del Parco delle Madonie, diventa risorsa per quello che ci riguarda. Ma non solo, noi riteniamo che Petralia Soprana e il territorio delle Madonie sono un territorio che ha una forte vocazione per quello che riguarda l'aspetto turistico, naturalistico e naturalmente per fare ciò per far sì che questo possa diventare reddito, stiamo puntando sugli incentivi a quelli che sono i giovani che possano investire sulla nostra realtà. Noi diamo un contributo a fondo perduto pari a 5.000 euro per chi apre una nuova attività, e in più gli diamo la possibilità di avere uno sgravio pari al 50% delle tasse che dovrebbero pagare nei confronti del comune di Soprano.
Le risorse da dove
vengono? Le risorse vengono dal bilancio comunale. Devo dire che è legato anche alla stazione sciistica di Pedrelia Suttana. Oggi come oggi l'aspetto della ricettività sta tornando ad essere punto di forza, quindi ecco perché se da un lato c'è gente anche che viene dall'esterno dei nostri comuni a investire per aprire attività ricettive, dal B&B ad alberghi a quant'altro, serve anche che ci siano, e principalmente ci siano i cittadini, i giovani delle nostre realtà, che possano credere anche loro sulla possibilità che ci sia in questo territorio un futuro, e il futuro, ritorno a dire, deve essere nell'artigianato, nella ripresa delle attività delle piccole botteghe, perché sicuramente il nostro territorio non ha una vocazione industriale, ma certamente artigianale, dell'agroalimentare.
Solinas ha reggio di assuggiare un concetto di insularità ai trasporti. L'Assemblea di Corsica ha buttato giorni fa la possibilità di creazione di una compagnia regionale marittima, ma io penso che non avremmo né i mezzi per gestire né per gli investimenti. Un treno regionale è in deficit, allora figuriamoci a compagnia marittima.
E la Sardegna guarda proprio alla Corsica, alla sua esperienza di Air Corsica, però volevo anche svelarvi un segreto. Gianni Solinas è un amico di vecchia data di Mediterradio, anzi è colui che ha inventato il nome di questa trasmissione, faceva parte infatti della squadra primigenia di Mediterradio dei metà anni 90 e fu lui in una riunione a Cagliari a dire: ma perché non la chiamiamo Mediterradio? E oggi, come dire, la famiglia si è riunita anche sotto questo aspetto.
È giusto ricordarlo. Il tema dei trasporti è al centro dell'attenzione in Mediterraneo, ce ne siamo occupati tante volte. In Sicilia, per le scorse vacanze natalizie, per il caro aerei, sono tornati in auge gli autobus a collegare nord e sud. Sembra di essere tornati agli anni 60.
Uliveccio ha soffiato queste ultime settimane fortissimo in Corsica e in particolare a Bastia, a Sogidà e in Capigorso, ma ha dato a Oglia di far presente a bella canzone di un scrittore, Rocco Multedo, oggi scomparso, che ha così ben tradotto un soffio traditore di stuento che gli è qualche volta scemo e fa gesguasti. Uliveccio da un gruppo Canto di Giro.
E por te serra da fuoco trimato a luna casterno dato Uliveccio scaminato con le sovurie scalato e la soga rava stia a con le mie giunti stia da Marsella o di ritu dall'inferno stuentaccio chi ci sveglia d'estate con me di parto Uliveccio scalinato con le sovurie scalato vedi rocce che le mosse viene attenta alle vostre osse Custure di accidenti, punce che danni e spaventi.
State ascoltando Mediterradio sulle frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna e di RCFM in Corsica.
Filippo Buonarroti è uno dei pochi italiani che hanno pigliato una parte importantissima alla rivoluzione francese di 1789. Nasce in una famiglia nobile di Pisa, ma subito gli è meravigliato dalla rivoluzione francese, si ne va bene in Corsica, piglia responsabilità importante come commissario al Tribunale di Corte, delegato dell'esecutivo rivoluzionario, scontra Buonaparte, si alza contro Paoli, favorisce la Costituzione civile di Ugliero, crea un giornale ma gli è obbligato a scappare in Livorno. Poi va in Parigi e diventa una delle personalità straniere e più maggiore della rivoluzione. E si può dire che Buonarroti è stato un rivoluzionario senza mai scambiare, piglia aperta la rivoluzione di 1830 ed ugheglia i socialisti come Blanqui. Lo storico Angelo Rovere ha dato una conferenza a Bastia su Buonarroti giorni fa e gli ha chiesto se lo era un solo italiano a aver pigliato parte alla rivoluzione francese.
Mica un solo, perché Anna Maria Rau, che ha studiato a parte dell'esiliato italiano, che vuole uscire, come dicevano, in Francia, pendente la rivoluzione, ha messo in valore a parte che hanno pigliato quelli di Terraverma, dice Raggi. Ma è vero che Filippo Buonarroti ha una piazza importante, perché quando lo venne in Bastia nel 1789 faceva un giornale patriottico.
Allora, giustamente, parliamo di questo giornale. Giornale
patriottico di Corsica, che ha avuto una grande importanza in Corsica, ha avuto una piazza importante nell'amministrazione dipartimentale. Quando lui si ne va a Parigi, nel 1993, dopo, è stato un naturalizzato francese e questo ha avuto una grande importanza nel movimento di Gracchus Babeuf.
Di un primo comunista.
È diventato comunista con Gracchus Babeuf.
E poi non ci vuole mica scordarsi che gli è anche un carbonaro.
Allora, in Parigi, dunque, a sua piazza nella storia delle rivoluzioni, in prigione, eccetera, l'abbiamo passato, a questi avvenimenti, ma a parte degli anni 1810-1820, quando è stato liberato, si è messo anche con i carbonari, ha riscontrato Mazzini, eccetera, e Bulia era di questi repubblicani italiani che volevano fare l'unità italiani, l'unità dell'Italia, ma un'Italia repubblicana.
Non monarchista,
repubblicana, e con questo affare ha sobbiato nel cosa non diventerà più tardi un risorgimento.
Cosa si può ridere di questo personaggio particolare di Buonarroti?
Italiano, bastiaccio, francese.
A sua parte universale.
A sua parte universale.
È stato un rivoluzionario tutta sua vita
ed è morto boaro e cieco.
Una scoperta sensazionale che svela un grande mistero, la regola che determinava le misure perfette di un'opera d'arte e che Leonardo da Vinci aveva nascosto nel 1490 nel suo celeberrimo Uomo Vitruviano, la notissima figura umana inscritta nel cerchio e nel quadrato. A svelare il messaggio cifrato contenuto nel disegno è stato lo storico dell'arte Roberto Concas, già direttore dei Musei Nazionali di Cagliari, che ci racconta come è arrivato a questa importante scoperta.
Esisteva un canone, esistevano delle regole, queste regole venivano rispettate sempre, costantemente dagli artisti. Leonardo forse teme che queste regole scompaiano, il subuglio culturale e religioso del Rinascimento era tale che probabilmente lo fa preoccupare, lui pensa, provò a tramandarle ai posteri e cripta tutto dentro l'Uomo Vitruviano, in modo incredibile perché fa di tutto perché i suoi contemporanei non si accorgano che lui sta trasferendo queste antiche regole. L'avrebbero messa al rogo. Quelle regole erano segretissime e venivano impiegate nell'arte, nell'architettura, nella pittura, nella poesia e nella musica. Io ne ho trovato le tracce nell'arte e nell'architettura, e il resto no, ahimè. Però,
ecco, come ha avuto l'intuizione di questa scoperta?
È stato un puro caso. Io in pratica cercavo solo le regole che organizzavano i retabili pittorici della Sardegna. Mi domandavo perché hanno questa strana forma, perché sono composti in questo modo. Me lo sono chiesto per quasi 30 anni. Nel 2003 ho trovato un primo algoritmo, una sequenza di operazioni aritmetiche che mi consentivano di recuperare le tavole, le misure delle tavole di destra, di sinistra e quella centrale che è sempre più grande. Ripetuta su 50 rettabli mi davano un risultato perfetto, che il dato è scientificamente attendibile. Poi casualmente, dopo molti anni, nel disegno dell'uomo vitruviano, dove c'è quella scala metrica, ho trovato che è articolata nello stesso modo. Mi accorgo che lui ha usato un piccolo trucco, un sistema criptato, un'incognita se vogliamo. Aperta questa incognita mi si è aperto un mondo incredibile.
Adesso lei sta lavorando ad altri misteri leonardeschi.
Ho sciolto molti dei misteri, un'ottantina, 70-80%, ce ne sono ancora un po' da sciogliere, ma quello che importa è che per la prima volta si può affermare che esiste un linguaggio dell'arte espresso nella cosiddetta matematica diagrammatica usato da tutti gli artisti.
Fantastica questa storia dell'uomo vitruviano, complimenti a Concas e anche a te che l'hai riscoperta e raccontata così bene. E poi devo dire entusiasma la vita e l'avventura di Buonarroti.
E l'uomo vitruviano è una delle testimonianze di Eugenio di Leonardo da Vinci e Eugenio di Concas di aver riuscito a palisare e scoprire i segreti di Leonardo e che ci permette così di capire un po' meglio qualche cosa.
E sì, poi adesso chiaramente questa scoperta finirà in due libri, anche in una grande mostra che sarà organizzata a Cagliari nei prossimi mesi, quindi torneremo sulla notizia per capire ancora meglio come queste divine proporzioni poi hanno contrassegnato proprio la storia dell'arte, arrivando appunto fino alle più umili botteghe degli artigiani cagliaritani della bottega di Stampace con i loro fantastici retabli.
Oh oh. Gli anni di piombo tornano con il loro carico di dolore, di lutti, di misteri e segreti e attraversano le vite di innocenti e di popoli. Franco Battiato ha dedicato a questa condizione del nostro paese una delle sue canzoni più belle e forse disperate, Povera Patria, scritta all'inizio degli anni 90.
Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese è devastato dal dolore, ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? Non cambierà, non cambierà, non cambierà, forse cambierà, ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali? Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. Non cambierà, sì che cambierà, vedrai che cambierà,
E con la musica di Franco Battiato si chiude questa prima puntata del 2020 di Mediterradio. Ringraziamo a Cagliari, alla parte tecnica Salvatore Vargiu e in regia Serena Schiffini.
A Bastia, a Dettica, c'era Teo Lacombrade.
Qui sempre Michele Pernaci, il nostro tecnico, Alessandra Ribolini, la nostra paziente assistente al programma, e la nostra regista Eliana Escheri. E ovviamente attendete il podcast.
Abbiveccia a tutti e di nuovo bacio e salute.